Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dir niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare: e a divulgare il fatto, tanto che Gesù rimaneva fuori in luoghi deserti, venivano da lui da ogni parte. Parola del Signore. Siamo alla sesta domenica del tempo ordinario. Abbiamo già fatto sei tappe di questo cammino. Dopo il battesimo di Gesù abbiamo sentito la prima omelia: il tempo è compiuto, il regno è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Dicevamo: il tempo propizio è questo, è adesso che abbiamo. E il tempo è carico. Per far capire questo, se ricordate, avevo detto: una cosa è stare un'ora con una fidanzata e un'altra cosa è stare un'ora a ascoltare una conferenza noiosa. Non è solo Cronos, non è solo il tempo che passa, è Kairos, cioè una presenza. E con Gesù questo succede, il tempo per noi per sperimentare delle cose. Il cammino che stiamo facendo è innanzitutto un cammino umano, è scoprire la nostra umanità. Guardando l'uomo Gesù scopriamo la nostra immagine, l'immagine divina, perché siamo fatti a sua immagine e scopriamo ciò che potremmo e dovremmo essere. Qualcosa che realizza la vita. Ma il cammino è anche un cammino di fede, non religioso, di fede. Scoprire il vero volto di Dio, rapportarsi a Lui in modo nuovo. Guardando Gesù, dobbiamo rapportarci così al mistero. Perché questo è il Vangelo, la buona notizia è questo, che Dio non è come noi immaginiamo. Se non vinciamo questa immagine falsa che abbiamo, la vita è avvelenata. Ma è anche un cammino terapeutico, cioè di guarigione, con i filosofi del secolo scorso, l'illusione per deviare dai problemi reali, etico, è un modo di affrontare la vita, viverla così, e Gesù ce lo fa vedere. E fino adesso abbiamo fatto questi passi, e se ricordate ogni brano del Vangelo ci presenta qualcosa, un'immagine di noi, ci fa da specchio, ecco, sei passi. Immaginate se uno salta 3, 4, 5 volte la messa. E come si fa a continuare? È come andare a scuola, se manca 3 settimane bisogna recuperare, altrimenti c'è un salto, è proprio un cammino lento di guarigione in base all'ascolto di questa parola che è potente. E se ricordiamo il primo male che Gesù ci ha fatto vedere, quello che non vediamo, che non ci accorgiamo neanche di avere. A volte stiamo male, c'è qualcosa che ci fa male, può essere il modo di ragionare, ma bisogna vedere che è quello che mi fa male. E quel Vangelo ci ricordava che spesso succede che di fronte alla verità ti arrabbi, perché ti fa vedere, il coraggio di guardarla fa male, ma guardare le cose, essere sinceri, non dirsi le balle da soli, in poche parole, essere sinceri con se stessi. E domenica scorsa c'era la famosa suocera di Pietro che era ammalata e dicevamo che la febbre è l'egoismo e non si vince in un momento, ci vuole una vita, la febbre torna. E l'egoismo è faticoso da vincere, perché è la cosa più istintiva che mettiamo in moto di fronte alla paura. Ci si vuole salvare da soli, non funziona, ma l'istinto questo, salvarsi, ma in realtà non ci si salva, nessuno si salva, veniamo salvati. E oggi ci viene presentato questo tipo di malattia, che oggi non c'è in Italia naturalmente, ma esiste ancora, ma per il tipo di malattia. Questa malattia era la peggiore cosa che potesse succedere, era la morte vivente. Un lebbroso era morto civilmente, religiosamente. Era morto, basta affetti familiari, basta sessualità, basta relazioni, niente, è la morte. E oltre che la morte, c'era pure la colpa. Era talmente grave che Dio lo ha castigato. La sorella di Mosè ha avuto la lebbra, dice la Bibbia, perché è stata punita per la sua mormorazione. Immaginate se tutti quelli che mormorano avessero la lebbra. Staremo freschi. L'unica legge che questi dovevano osservare è urlare: statemi lontano. Non c'era speranza neanche con Dio, perché Dio li ha castigati, neanche rivolgersi a Dio si poteva. E ciò che sorprende, e per noi è fonte di educazione, di liberazione, è l'atteggiamento di Gesù. Marco usa per la prima volta la parola ebbe compassione. Ci sono dei manoscritti, dei codici, altre traduzioni, che usano la parola Gesù si adirò, a collera, si arrabbia. E guardando il contesto, questa parola ci sta bene. Gesù è preso allo stomaco perché c'è un dolore e lo vive come un suo dolore, e contemporaneamente si arrabbia. È inaccettabile che in nome di Dio ci sia questa emarginazione. C'è il dolore, c'è la colpa in più, perché il testo dice il Signore disse a Mosè, legge di Dio. E la prima ribellione, farci capire, nei nostri confronti degli altri, non dobbiamo accettare che ci sia una legge, una mentalità, o la mia idea di non essere degno, di non essere puro, di non potere, perché Dio non... Vanno proprio cancellate queste cose. Mai accettare una cosa del genere. In nome di Dio non è possibile. Gesù si arrabbia che in nome di Dio avvenga queste cose. Il testo dice che Gesù dice con durezza, vattene via. E per dire, tu stesso devi cacciare questa idea che ti hanno inculcato e che ti fa male, o che tu stesso ti metti in testa. Non sei degno di farla. Gesù si indigna di queste cose. È importante questa cosa. E Gesù non soltanto si indigna, ma Gesù non rispetta la legge. Poteva dire in lontananza, stammi lontano, ti guarisco. Due domeniche fa, o tre volte fa, era taci. Bastava una parola. No, tocca. Va contro la legge, appositamente, e si lascia toccare. Si lascia infettare, c'era il pericolo del contagio. È per dire che Dio non si vergogna del mio male, entra dentro il mio male, non ha paura a toccarlo. E ciò che mi rende degno di avvicinarmi non è la mia bravura, ma il mio peccato. È proprio il mio peccato che mi rende degno di avvicinarmi. Nel Vangelo quasi tutti i guariti vengono accompagnati da qualcuno, insomma. Soltanto alcuni casi, tre mi sembra, che vanno direttamente senza essere accompagnati, il lebroso, l'emorroissa e forse la cananea, non mi ricordo bene. E per dire, più c'è disperazione, più c'è diritto di avvicinarsi, più c'è peccato, più c'è diritto di andare direttamente a lui. Questa è la prima cosa che ci viene insegnata, non permettere che qualcuno ci emargini, né immaginarci da soli con le idee false e non emarginare. Che è la cosa più facile. Immaginare la cosa più facile che avviene costantemente. Ma vorrei sottolineare anche che Gesù, il testo dice che questo lebbroso venne da Gesù. Non poteva, doveva soltanto urlare, statemi lontano. Lui va oltre la legge, questo coraggio di andare oltre queste culture e queste fissazioni che ci vengono portate. Noi siamo amati, non vuol dire che va bene tutto, no? Non va bene, ma qualunque cosa faccia non va bene, ma io sono amato lo stesso. Questa è la parola di guarigione, in questo modo si viene guariti. Ma questo Vangelo, come dicevo sempre, ci fa da specchio, dice qualcosa di noi. Che cosa rappresenta simbolicamente la lebbra? La paura della morte. Un lebbroso è un vivente che cammina ma è morto, c'è la carne morta. E questa paura della morte infetta la vita. La paura della morte, molti dicono non hanno paura, perché è sempre lontana. Insomma, quando è vicina, lo dico spesso come battuta, pensate quanti maschi che hanno un'influenza sembrano moribondi, è solo un'influenza, no? insomma, quando è vicino le cose non... La paura della morte infetta sempre. Per questo diventiamo egoisti. Per questo pensiamo a noi stessi e non ci apriamo. Per questo accumuliamo, cerchiamo garanzie che non ci sono. Ma questa paura infetta la vita. Come si fa a vincere questa paura? Non ci sono ricette. Dobbiamo guardare Gesù. Gesù cosa faceva? Piange. E poi dice dorme. E anche dipende come la guardi. Ha ragione Gesù. Morire è recuperare tutte le energie per alzarsi il giorno dopo pieni di vita. Ha ragione. È l'ascolto della parola che ci fa vincere questa paura. È l'ascolto costante della parola. Come dice San Paolo, o morte dove è il tuo pungiglione? La morte è stata ingoiata per la vita. Io penso che sia importante il coraggio di guardarle le cose. Mi capita tante volte. Come si vince la paura? Ma anche invecchiare, come si fa a invecchiare? Non c'è mica una ricetta. Ma già vedere, accorgerci certi momenti di le cose cambiate e spaventare, già vederle è già un modo per affrontarle. E non voler vedere il dramma. Non voler vedere che è il dramma. Vedere le cose è già essere educati. E poi penso importante anche sapere accettare la vita per quello che è, abituarsi subito. L'ho detto altre volte, mi capita a volte di chiedere, ma ve l'aspettavate? Una quasi 100 anni? No, non è possibile. Vuol dire non voler vedere. Bisogna vedere le piccole forme di morte. La debolezza umana è questa, lo dico spesso. Come si fa a accettare la morte se non si accetta niente, si bestemmia per ogni cosa? Bestemmiamo per ogni cosa. La morte è la massima debolezza. Come facciamo ad accettarla? La vita non è tutto un dramma. Ci sono sciocchezze, ci sono problemi, ci sono drammi. Non è tutto un dramma. Saper distinguere le cose, vedere le cose. E accettare le cose che muoiono. Quante cose. E accettare la vita per quello che è. Questo non toglie la paura dei momenti, ma ti permette di affrontarla. Questo è il messaggio del Vangelo. Ed è vincendo questa paura che si diventa missionari, come dice questo. Tace, lui corre, non si può non raccontare quando si scopre la salvezza. Ecco, ora facciamo la breve liturgia degli innamorati. Breve, siamo costretti a tagliare perché alle 8... dobbiamo essere tutti a casa. Io non vi pago la multa, quindi correte a casa da soli. Siete in troppi. La facciamo per quello che è, con semplicità. Innanzitutto, ben arrivati, quelli che desiderano. Va bene tutti. Chi si è innamorato 20 giorni fa, chi 5 anni fa, chi 50 anni fa, va sempre bene. Siamo comunque contenti di augurare il bene. E la facciamo oggi a San Valentino, oggi è il 13, ma la festa comincia oggi, non domani. Tutte le feste cominciano con la vigilia. Io non so, non sono molto esperto in santi, ma ho letto che San Valentino, 14 febbraio, secondo la leggenda, era vescovo di Terni, vissuto nel secondo secolo, al tempo dell'impero romano. In quel tempo molti non potevano sposarsi, perché erano schiavi o soldati, o perché erano i genitori a scegliere il compagno o la compagna di vita dei figli. Il vescovo Valentino, invece, aveva a cuore la vita degli innamorati e si è sempre impegnato affinché potessero sposare in segreto con la persona che amava. Io vi sposo anche pubblicamente, basta che veniate, non occorre far di nascosto.